Jazz e dintorni. Viaggi dentro la musica, percorsi proposti da Stefano.
Buonasera, buonasera a tutti, un'altra puntata di Jazz e dintorni, sono Stefano, stasera sono in buona compagnia, non sono solo, speriamo che anche i mezzi tecnici si assistano e tutto funzioni bene. Stasera è una puntata un po' particolare perché monografica, potremmo dire, monografica e appunto in compagnia di un musicista importante, bravo, almeno io considero tale, adesso poi lo sentiremo insieme, che è qui con noi e che qui ci terrà compagnia, non solo, con cui potremo chiacchierare, forse è il momento di sentire la sua voce.
Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Stefano, grazie per avermi invitato a questa trasmissione.
Ed è Giacomo Lariccia, non vi ho detto il nome, ma sicuramente sarà una piacevole occasione per scoprirlo insieme, per chi non lo conosce, e per invece apprezzarlo, per chi già ha avuto occasione di sentirlo qui a Bruxelles. Qui a Bruxelles perché Giacomo, sì, è italiano, ma da molti anni è a Bruxelles. Lo lascerei dire a lui il perché, com'è successa questa cosa.
Ma ormai 10 anni fa mi sono trasferito qui a Bruxelles proprio alla ricerca della musica. Mi sono trasferito proprio per studiare al Conservatorio di Bruxelles, dopo un percorso universitario, dopo la laurea in scienze della comunicazione a Roma. Volevo approfondire la musica, volevo lasciarmi alle spalle quello che avevo fatto fino a quel momento, e quindi mi sono trasferito a Bruxelles, dove ho studiato 5 anni, dove mi sono diplomato al conservatorio e dove alla fine sono restato a vivere, perché per tutta una serie di ragioni che magari affronteremo durante la trasmissione.
Sì, beh, è un percorso sicuramente un po' particolare, nel senso di trovarti qua in Belgio, no? Perché hai scelto il Belgio e non altri paesi per studiare? Poi tu hai soprattutto studiato chitarra jazz, beh, chiaramente il conservatorio, però il tuo master è in chitarra jazz.
Ho studiato chitarra jazz, ho fatto 5 anni al conservatorio qui a Bruxelles di chitarra jazz. Ho fatto chitarra classica in Italia, però proprio studiando la chitarra classica mi ero reso conto che non era proprio quella la mia strada, che io volevo fare jazz, e quindi l'unica maniera 10 anni fa era quella di andare all'estero, di partire dall'Italia, e quindi le possibilità erano tante, non così tante, 3-4 possibilità. La migliore è stata Bruxelles, per tanti motivi, non solo musicali, anche concreti, pratici, di vita. Ho pensato che gli Stati Uniti costavano quei 100-200 milioni che mi mancavano all'epoca.
Un piccolo particolare,
studiare. Sì. È molto costoso. In Europa l'istruzione è gratuita, grazie a Dio quasi gratuita, per cui rimaneva la Francia, che era un po', che è ancora adesso per tanti versi, il centro musicale europeo per il jazz, perlomeno per il jazz. C'era anche Bruxelles, che si trova comunque al centro dell'Europa, che aveva un conservatorio già abbastanza rinomato, degli insegnanti abbastanza bravi, un sostegno, come posso dire, potrei dire popolare, comunque un apprezzamento popolare per il jazz, e quindi alla fine ho scelto Bruxelles, dove ho studiato.
Direi che, visto che dopo 10 anni sei ancora qui, che hai inciso un disco, che hai fatto tantissimi concerti e che continui ad avere tantissime iniziative, di cui parleremo poi più avanti nella puntata, direi che la scelta, almeno per ora, puoi dire che è stata giusta.
Senza dubbio, no, quello dico senza nessuna paura, anche perché poi accanto alla musica si sono sviluppate tante motivazioni più personali, diverse dalla musica, ma ugualmente profonde.
Beh, io direi, ti ho fatto parlare un po', però, visto che parliamo di musica e la trasmissione è dedicata appunto alla musica, diamo almeno un piccolo assaggio del tuo disco, di cui poi parleremo chiaramente più in dettaglio successivamente, però secondo me è il momento per ascoltare un pezzo, e io ho un pezzo con cui iniziare, si intitola Pinocchio.
Benissimo.
Tratto dal tuo disco, non l'abbiamo ancora detto, il disco si chiama Spellbound, poi ne parleremo, ci racconterai perché e per come di questo disco, perché ci sono sicuramente delle questioni, delle storie interessanti da sentire, ma altrettanto interessante è la musica, e quindi...
Thank you.
Beh, mi dispiace un po' sfumare, devo dire la verità, Giacomo, un bellissimo pezzo, sicuramente un buon modo per iniziare. Ricordo, siamo a Radio Alma, Jazz e dintorni, è con noi graditissimo ospite Giacomo Laricci, e quello che stiamo ascoltando è uno dei pezzi dal suo disco Spellbound. Il pezzo si intitola Pinocchio e abbiamo sentito sicuramente, questa è una composizione tua?
Sono tutte composizioni mie.
Ecco, infatti quello che ho mancato di dire, che oltre a essere chitarrista sei anche compositore, che non è, non va proprio da solo.
Non va da solo, però secondo la mia visione della musica le due cose sono inseparabili. Cioè non posso pensare di fare musica senza comporre, di comporre senza poi suonarla la musica.
Sì, certo, però è anche, tu pensi che sia anche importante seguire la musica degli altri, cioè penso che tu sia capitato,
sì,
spessissimo, no? Può essere un punto di ispirazione oltre che di,
beh,
di confronto.
Lo studio degli altri è fondamentale, l'ispirazione della musica degli altri è importantissima. Durante tutti i miei anni di formazione è stato proprio questo quello che ho fatto. Adesso non so se mi metterò un po' a spiegare che, come si studia musica, come si studia il jazz. Il jazz si studia trascrivendo e suonando brani di altri, trascrivendo e suonando a soli composizioni di altri musicisti, che hanno fatto la storia del jazz. Per cui per 5 anni, forse di più, perché un po' prima e un po' dopo, non ho fatto altro che ascoltare e trascrivere musica di altri. C'erano anche naturalmente degli spazi per la composizione durante lo studio, e questo è stato importante per la mia formazione, per anche dirigere il mio gusto, ho iniziato a scegliere questo sì, questo
ecco,
no.
Quello è una di quelle cose che io mi domando sempre, no? Quello che tu dici, che sicuramente bisogna ascoltare molto, metabolizzare molto, filtrare, ma poi non si rischia di avere dei periodi per cui uno si innamora o comincia a prendere una certa, certo filone, e poi cerca solo magari di imitarlo invece di trovare una propria strada?
No, non è un rischio, nello studio del jazz è sempre così. È un po' paradossalmente come ne parlavo tempo fa con una persona che stava scrivendo un articolo proprio su questo disco. Cioè, imparare a improvvisare, diversamente da come è la musica classica, imparare a improvvisare è un po' come imparare a parlare. Un bambino quando impara a parlare ripete prima una parola detta dal papà o dalla mamma, poi due parole insieme, poi una frase. Nel jazz è esattamente la stessa cosa. Per imparare ad improvvisare bisogna ripetere quello che sarà fatto dagli altri, per cui per poi introdurlo nel proprio linguaggio. Se una persona si concentra e resta solo su un musicista, allora copia. Se una persona impara da tanti musicisti diversi,
accumula, assimila,
esattamente, allora poi crea il proprio linguaggio.
E non è facile, comunque, penso, creare il proprio linguaggio, anche però poi non è qualcosa di definitivo, suppongo, sempre qualcosa,
è sempre qualcosa che si sviluppa. Purtroppo la dannazione dei musicisti, almeno nel mio caso, la dannazione, ma anche l'enorme stimolo, è che la musica che uno ha in testa è sempre un po' più lontano, non è mai quella che fai. E quindi sei sempre alla rincorsa di qualche, che è uno stimolo che dura tutta una vita, quindi è bellissimo come cosa, però rischia di essere per qualcuno anche un po' faticosa.
Sì, ma questo un po', se vuoi, è anche quello che si applica a tante altre cose nella vita, così come il viaggio spesso è molto più bello del posto in cui arrivi.
Sì.
Allora questa ricerca continua, no? Anche musicalmente forse è quello che dà più energia. In fondo chi poi si siede e comincia solo a ripetere se stesso,
sì.
si scimmiotta da solo alla fine, il rischio è quello.
E il rischio, ci sono dei musicisti che lo corrono, io credo che sia importante cercare di non correrlo. Proprio per la registrazione di questo disco, io stavo in quel periodo, che si parla ormai del 2008 se non sbaglio, proprio in quel periodo stavo attraversando la mia fase di innamoramento per un musicista in particolare, che era all'epoca John Scofield, un chitarrista americano.
Ti l'ho fatto ascoltare in alcuni casi, sì.
Molto, molto. E razionalmente, freddamente, ho preso la decisione, diversi mesi prima della registrazione del disco, di non ascoltarlo più. Perché la paura mia era quella di riproporre un John Scofield fatto male, o comunque una copia di John Scofield. non un Giacomo La Riccia, la mia propria espressione, per cui ho iniziato ad ascoltare tanti pianisti, tanti sassofonisti che quindi rischiavano di meno in qualche modo di influenzare, proprio per evitare di copiare, proprio per trovare anche nella riflessione, anche nella ricerca, proprio durante lo studio, un suono mio e un'idea mia di musica. Utile è stato, per esempio, ascoltare tanto un altro musicista, un grandissimo musicista, che non suona però il mio stesso strumento, Keith Jarrett in modo particolare, e in particolare ancora il periodo in cui suonava con il Quartetto Europeo, con Jan Garbarek. Quello continuo ad ascoltarlo, anche perché...
Beh, ho visto che è anche uno dei tuoi progetti, poi parliamo anche dei tuoi progetti passati, ho visto interessantissimo il suo progetto My Song, Keith Jarrett.
Esattamente.
Era proprio... però ti ho fatto parlare troppo. Ascoltiamo qualcosa, anche se il tempo non ci permetterà certamente di ascoltare tutto quello che vorremmo. Io adesso proporrei... un altro pezzo un po' particolare, poi vedremo perché è particolare, forse questo ci servirà anche un po' per introdurre il tuo disco, che ha delle sonorità diverse all'interno dei vari pezzi. Questo sicuramente è uno di quelli che lo caratterizza, perché c'è anche la voce e che ha un po' di storia dietro, ma questo magari lo racconterò. Io vorrei far sentire Che da lì, che poi è anche il pezzo che apre il disco, è il primo pezzo del disco, e questo è uno di quelli in cui tu sei compositore, se non sbaglio, del tuo e di Galia Benali, di cui casomai ci parlerei sicuramente dopo. Allora, sperando che riusciamo a farlo partire meglio di come è partito prima, Che è da lì, da Spellbound, Giacomo La Riccia.
Yeah.
che è da lì, da Spellbound di Giacomo Lariccia, e forse questo ci serve proprio come introduzione inevitabile per parlare un po' di più del tuo disco, da cui abbiamo già sentito due pezzi. Un disco molto bello, inciso già qualche tempo fa, come tu hai detto, però sarebbe interessante secondo me sapere come nasce, per esempio questa voce che noi sentiamo. Questo pezzo è molto diverso da Pinocchio, come abbiamo sentito prima. Ma questa voce, queste atmosfere diverse, come nascono?
Beh, innanzitutto quando ho pensato di registrare un disco, mi sono detto: nel disco metterò tutto quello che ho fatto fino adesso. Poi riflettendoci ancora meglio mi sono detto: ma perché non aggiungere qualcosa di nuovo? E ho iniziato a riflettere su che cosa aggiungere di nuovo e di particolare. E c'è stato quindi l'incontro con questa cantante che si chiama Galia Ben Ali, con la quale poi ho continuato a lavorare suonando un po' in tutto il mondo con il suo gruppo o con questa formazione qui, proporre in un disco un pezzo in cui ci fossero due cantanti che cantassero lo stesso brano, lo stesso testo nello stesso pezzo, in due lingue che ormai sono tragicamente opposte nella nostra storia, ovvero in ebraico e in arabo.
È un esperimento coraggioso, direi.
Coraggioso, sì, era proprio, alla fine è stata una bellissima esperienza sia umana che musicale. Quello che è uscito fuori, secondo me, ci sono tre pezzi nel disco con queste due ospiti, Galia Ben Ali e Barbara Virnik, tutte e due molto, con delle voci molto belle e molto conosciute, l'una nel campo della world music, l'altra nel jazz in Belgio e in tutta Europa. E quindi questa poi è stata l'idea, nonostante i pezzi poi fossero solo tre all'interno del disco, poi abbiamo continuato a lavorarci ed è un po' questa l'idea di Spellbound, il fatto di proporre una musica jazz, un jazz elettrico moderno che possa incontrare senza snaturarsi e senza snaturare la musica, melodie più orientali, quindi provenienti dal Medio Oriente.
Ma tu pensi, dunque, l'idea che poi anche appunto nel descrittivo tu dai di questo disco, insomma, è questa esperienza di pace e riconciliazione attraverso la musica, no? Questa non è un'idea originale, questo non lo possiamo dire tranquillamente, però secondo me è un'idea che va certamente perseguita. Hai l'impressione che con questo tuo progetto comunque abbia messo un altro piccolo tassello, un altro piccolo mattone in questo, oppure è stato soprattutto un esperimento di carattere musicale oltre che spirituale, perché poi ci sono due aspetti, no? Se mai si possono separare.
Ma per me è stata un'esperienza importante da fare, e io voglio dire, non ho la pretesa di cambiare il mondo, non ho la pretesa di cambiare la storia, ma ho voluto dire qualcosa, ho voluto che la mia musica non fosse solamente evocativa in qualche modo, che non fosse solo che non solo portasse, come spero abbia fatto, delle emozioni, ma volevo dire qualcosa di ben chiaro. Io credo di averlo detto, credo che sia la vicinanza di queste due lingue, credo che di per sé, al di là poi di quello che cantano, e sono dei bellissimi versetti di amore di due donne, di una donna che canta in arabo e una in ebraico nei confronti del proprio uomo, credo che sia comunque un fa venire brividi ascoltarle vicino, ascoltare come si accavallano, come si abbracciano per poi diventare una voce sola. E questa è la magia della musica, un po' quello di permettere che qualcosa di bello succeda, qualcosa di bello che purtroppo ancora oggi non è possibile.
Se tu sei d'accordo, visto che hai evocato questa atmosfera e questo hai citato più volte, soprattutto questo pezzo cantato nelle due lingue, io lo farei ascoltare.
Perché... Cantico.
Giacomo Lariccia.
خاخوتان كأنها نار الرب
يوم وانت شمور
بيته وبدل الإنسان
لا أهلا
بيته
Cantico di Giacomo La Riccia da questo bellissimo album Spellbound, sicuramente un pezzo molto suggestivo, sì, questo incrociarsi di non solo di voci ma anche di lingue diverse crea un'atmosfera molto particolare, non c'è dubbio.
Poi tanti bei ricordi, devo dire, perché questo disco è stato registrato in 3 giorni molto intensi di registrazione, appunto in uno studio qualche chilometro, qualche decina di chilometri da Bruxelles, in cui abbiamo avuto la possibilità proprio tutti, e eravamo 5 più le 2 cantanti che sono venute un giorno, di vivere e suonare insieme 24 ore al giorno. È stato molto molto bello, una bellissima esperienza.
Beh, direi che questa intensità almeno si deduce anche dalle sensazioni che suscita l'ascolto. Naturalmente, come molti dischi, o almeno molti dischi che hanno qualcosa da dire, vanno magari ascoltati più volte, digeriti, riletti in situazioni, in contesti diversi. Speriamo stasera di lanciare così della curiosità. Tra parentesi, possiamo dirlo che il tuo disco è disponibile qui a Bruxelles, oltre che online. Adesso parliamo dei tuoi progetti, forse così diamo anche la possibilità a chi incuriosito da questa sera vuole saperne di più e di ascoltare la tua musica, come può fare?
Beh, è distribuito nel Benelux ed è disponibile quindi nelle Fnac, io credo che insomma una distribuzione tradizionale nei negozi di musica, su iTunes è possibile scaricarlo, oppure se si va sul mio sito www.giacomolariccia.com si può ordinare per posta.
Ma se si va sul tuo sito si scoprono anche tante cose che tu hai fatto nel passato e una che stai adesso realizzando. Quelle del passato l'abbiamo accennata un po', o almeno una, questo progetto My Song di Keith Jarrett. Sono curioso di sapere un po' che cos'era, brevemente, perché poi dobbiamo parlare del futuro e del presente. Però...
Quel progetto è nato ormai diversi anni fa, ma mi ricordo esattamente la prima volta che ho ascoltato proprio il disco My Song di Keith Jarrett. Mi trovavo a casa di un caro amico contrabbassista che mise questo CD e disse ascolta questo, non è un disco recente, però io non l'avevo ancora mai sentito e rimasi folgorato, per cui uno dei miei sogni era quello proprio di poter riproporre i pezzi di Keith Jarrett di quel periodo del quartetto europeo in una versione diversa, con chitarra elettrica, sassofono, per cui con Nicolas Cumer, che è un sassofonista molto bravo e molto conosciuto in Francia e in Belgio, con Alexis Toumarila, un pianista eccezionale. Abbiamo riproposto questo tributo, questo omaggio al quartetto europeo di Keith Jarrett, riproponendo quelle trascrizioni. È ovvio però che un progetto, due progetti non bastano, nella vita del musicista c'hanno tante altre cose, per cui c'hanno collaborazioni esterne, c'hanno collaborazioni estemporanee, rapide, come a volte capita di essere chiamati a suonare in situazioni di tanti
Ma il progetto My Song poi non è però mai stato inciso o altro?
Non è mai stato inciso, abbiamo registrato un demo, però non abbiamo mai, con il quale abbiamo suonato diverse volte in tutto il Belgio, però non abbiamo mai registrato un disco. Sarebbe molto bello poterlo fare e chissà, forse un giorno sarà possibile. Per me fare musica vuol dire realizzare sogni, e quindi quello lì è stato un sogno realizzato. È possibile che prenderà una forma un po' più concreta attraverso un disco, vedremo.
Senti, invece un altro progetto molto particolare, comunque molto interessante, è anche quello su Fabrizio De André. Questo ci porta su un altro canale, no? Non voglio dire che ci allontana, ma sicuramente è un canale un po' diverso da quello jazzistico, ma sicuramente estremamente valido. In che cosa consiste?
Ma Nel progetto che abbiamo fatto insieme a Paolo Gaia, un attore qui di Bruxelles, l'omaggio a Fabrizio De André rientra un po' anche tutto il mio passato, tutta la mia crescita, che ho, durante la quale ho ascoltato tantissimi cantautori italiani. Sono stati un po' insieme al jazz, un po' il mio humus nel quale sono cresciuto. E quindi nel 10° anniversario, se non sbaglio, della morte, ci era stato chiesto dal consolato italiano di fare un concerto nel teatro dell'Istituto di Cultura, e avevo pensato di proporre proprio questo omaggio a Fabrizio De André, che con Paolo Gaia avevamo già riproposto in versioni più piccole. Quello spettacolo fu eccezionale, perché abbiamo avuto la possibilità di suonare, appunto, c'era un trio acustico, contrabbasso, percussione, chitarra e recitazione, e abbiamo cercato di riproporre un percorso nostro delle canzoni di Fabrizio De André a metà fra la canzone, la musica e la recitazione. È stato un momento un po' di svolta, perché ho riscoperto in quel periodo proprio l'importanza e la forza della parola scritta e della parola cantata, che mi ha portato poi a sviluppare la mia musica e la mia musicalità anche in altre direzioni, ovvero anche nella direzione della scrittura di parole, verso la quale, appunto, con un sacro timore mi ero sempre tenuto lontano.
Beh, adesso però tutte queste strade che si sono aperte, che rimangono aperte, continuano ad allargarsi, continuano, seppur con un fil rouge che le tiene unite, che se non altro è il tuo amore per la musica, la tua passione. E adesso c'è un nuovo progetto interessante, secondo me, sia nel contenuto sia anche nella organizzazione. No, questo nuovo progetto forma, appunto, anche si estrinseca in vari modi musicali, ma anche di comunicazione. Parlane tu, perché
questo progetto, che può essere trovato sul sito www.avventurainmusica.com, è nato proprio in seguito a questa mia riscoperta della parola scritta. Ho iniziato a scrivere canzoni, e queste canzoni hanno vinto diversi premi in Italia, il Biella Festival, un concorso più piccolo quest'anno, adesso sono sabato prossimo vado a Firenze a suonare per un altro concorso, hanno ricevuto un interessamento della Sony BMG in Italia, per cui veramente sono stato sorpreso di come rapidamente in qualche modo abbia preso piede nella mia vita, ma anche in generale una trasmissione, fra l'altro abbiamo ascoltato prima che da lei una trasmissione radiofonica italiana che si chiama Demo, che va in onda su Radio 1 la sera e anche sabato sera, dopo avermi ascoltato proprio in occasione di un festival, ha iniziato a proporre i miei pezzi, sia di jazz che di questo progetto più cantautoriale, diciamo. Insomma, questo progetto mi ha portato in qualche modo a venire a conoscenza del mondo discografico italiano, mi ha portato a continuare a scrivere, mi ha portato a concretizzare oggi questo progetto in un disco sul quale sto lavorando.
È un disco che è con lavori in corso?
Lavori in corso, assolutamente in corso. Lavori in corso, ma la strada non è bloccata, nel senso che con un coproduttore pazzo, perlomeno quanto me, abbiamo deciso di cercare di coinvolgere in questa fase di nascita del disco quanta più gente possibile. Abbiamo deciso di non voler credere che la musica è ormai solo, come si può dire, in balia dei talent show, dei reality show della televisione che presentano prodotti da supermercato, ma abbiamo deciso di creare una officina nostra in cui ci possa essere della gente che ascolta, che dà consigli, che partecipa, che sostiene in tanti modi. Dal sostegno, ci può essere dal sostegno economico fino al sostegno della scelta dei brani da mettere nel disco, fino alla partecipazione addirittura nel primo videoclip che faremo prima dell'estate. È una bellissima avventura. Il primo singolo uscirà a settembre in Italia. Questo è un progetto dedicato al mercato italiano prevalentemente, vedremo poi se riproporlo anche nel Benelux. Il primo singolo e il primo videoclip usciranno a settembre e nel 2011 probabilmente uscirà il disco. Ora stiamo registrando.
Beh, questo è interessante, ma oltre a registrare però ci sono anche diverse occasioni in cui così cominci a presentare alcune parti, se non sbaglio.
Abbiamo fatto tutta una serie di concerti qui a Bruxelles proprio per riscaldare, per sostenere questa nascita del disco. Erano dei concerti nelle case. Chi voleva si proponeva la propria casa invitando i propri amici per proporre questo nuovo progetto. Venerdì 16 alla Piola Libri di Bruxelles presenteremo in qualche modo quello che è l'inizio della registrazione del disco, perché iniziamo proprio in questi giorni. Sabato 17 a Firenze ripropongo questo stesso repertorio, il 24 aprile di nuovo a Bruxelles, il 28 a Novara per un teatro molto bello, il Teatro Coccia di Novara. Insomma, iniziano ad esserci tanti concerti. Se qualcuno di voi fosse interessato a partecipare a uno di questi concerti, a saperne di più, vi suggerisco di visitare il sito avventuremusica.com o di scrivermi direttamente, trovate i miei recapiti su internet.
Sì, avventuremusica.com, senz'altro, per tenervi aggiornati sui vari sviluppi di questo interessantissimo progetto. E pensando a tutti questi concerti successivi che tu avrai, saranno anche, secondo me, delle occasioni di stimolo, di ripensamento. Visto che è un progetto aperto, sicuramente sono sicuro che troverai anche degli stimoli dalle reazioni che avrai a questi concerti, perché credo che il contatto col pubblico sia sempre molto, molto importante, poi, no, con una verifica per un musicista.
E poi è vero che la musica matura quando viene proposta dal vivo, cioè una musica che non è in qualche modo suonata dal vivo rimane fredda, secondo me, rimane morta. Quindi questi progetti, oltre a creare un gruppo di supporto a questa registrazione, a questo nuovo disco, permettono anche un po' di riscaldare motori e di affinare tante cose.
No, sarà sicuramente un'ottima occasione. Vi ricordo, l'appuntamento più vicino è quello di venerdì prossimo, la libreria Piola, alle 19, e avrete degli assaggi interessantissimi di questo progetto Avventura in Musica. Io direi che vorrei ancora parlare con te di musica e di musicalità, però dobbiamo anche far ascoltare, abbiamo questo obbligo, piacevole obbligo naturalmente, e se sei d'accordo passerei un altro pezzo del tuo disco, in questo caso la cosiddetta title track, e quindi Spellbound, dal disco che ha lo stesso nome di Giacomo Variccio.
Of the way I walk my walk, then you should consider to question your heart. If I should ever grow tired of the way you talk your talk, then I should consider to question my heart. Oh, we got our endless possibilities. Look what's in store, open the door. Still, I will never grow tired of the way you walk your walk, and I will be holding you forever, my love. Thank you. of the way I walk my walk, then you should consider to question your heart. If I should ever grow tired of the way you talk your talk, then I should consider to question my heart. Oh, but there is a possibility.
Spellbound, un altro pezzo dal disco omonimo di Giacomo Lariccia. Vi ricordo, la puntata di oggi di Jazz e Dintorni è stata interamente dedicata a Giacomo, che io ringrazio per aver accettato di fare questa chiacchierata più che intervista, molto piacevole.
Grazie a te per l'invito.
Peccato che il tempo è sempre breve, soprattutto quando si parla di cose interessanti o si scoprono mondi, e nella musica c'è sempre da scoprire, non c'è dubbio, il tempo passa ancora più veloce. Però questo ci ha dato la possibilità di ascoltare una serie di tuoi pezzi, secondo me interessanti. Mi dispiace solo che ancora non ci sono quelli di Avventura in Musica, ma ce li teniamo per il futuro.
Sì, esatto.
E poi ricordo a tutti quello che abbiamo appena detto prima di ascoltare quest'ultimo pezzo, che venerdì prossimo, alla Piola,
aprile.
Venerdì 16 aprile, la Piola, alle ore 19, potrete ascoltare Giacomo Lariccia che presenterà qualche pezzo di questa nuova iniziativa Avventura in Musica,
con un bellissimo quartetto contrabbasso, due chitarre,
violoncello. Quartetto sarai? Allora sarà completo. Spero che molti non si faranno scappare questa occasione, e appunto, come ci hai detto, sarai molto impegnato anche nelle prossime settimane in vari posti. Suppongo che anche l'estate si presenterà così, piena di impegni.
Per ora l'estate la stiamo ancora riservando per la registrazione, per finire questa registrazione, quindi anche perché un po' questo era l'obiettivo di quest'anno, quindi tutte le energie stanno andando in questa fase qui, per cui ci sono concerti fino all'inizio dell'estate, anche perché diventerò per la terza volta papà, e quindi mi devo tenere po' di
questa mi sembra
tempo
una,
libero.
Non mi sembra una questione da poco come impegno. Anche questa è una bellissima cosa. Non abbiamo parlato di tante altre cose che tu fai, me ne dispiaccio. Magari un'altra volta cerchiamo
con
di organizzare, sicuramente, perché sì, abbiamo parlato di Giacomo come musicista, ma lui fa cose anche legate alla musica, insegni, e questo secondo me è un aspetto estremamente importante, questo è il passaggio. Ti intendi molto di comunicazione, di informatica, e anche questi sono altri passaggi. Diciamo che in questa avventura in musica hai messo sicuramente insieme vari di questi aspetti, mm-hmm. anche, e questo secondo me è molto interessante, e è sicuramente un tema che avremmo potuto e forse affronteremo in futuro, è quello proprio della musica. Abbiamo appena accennato della musica del futuro, della crisi in questo momento, mm-hmm. Della produzione, di una musica che possa rendere e motivare anche i produttori, tutte queste questioni, che sono questioni aperte sicuramente, ma che vedono in te un esperto che non pensa abbia la soluzione finale, ma sicuramente che abbia delle idee. Ne riparleremo, se tu sei d'accordo,
con piacere.
Prima dell'estate, se riusciamo a riorganizzare, farà molto piacere. Adesso, per chiudere, invece di utilizzare la nostra sigla, se tu sei d'accordo, io approfitto fino in fondo e metterei un ultimo pezzo dal tuo disco. Il pezzo che proporrei è Where is Elvin Part 2, che è un altro eccellente esempio di della buona musica che hai messo in questo Spellbound. Con questo ti saluto, ringrazio tutti per l'ascolto e in particolare a te per essere stato con noi. Grazie Gianni.
Grazie ancora e buonasera.